Buongiorno, benvenuti a questo incontro di Biennale Tecnologia, che è una lezione dal titolo Il capitalismo, la tecnica e il sacro. Io sono Antonio Vetrò, ricercatore presso il Politecnico di Torino e il mio compito oggi è quello di introdurvi un ospite di eccezione che abbiamo qui a Biennale oggi, che è il professor Luigino Bruni, a cui do il benvenuto e che saluto.
Grazie.
Buongiorno professore. Luigino Bruni è professore ordinario di economia politica presso l'Università LUMSA di Roma. È conosciuto per i suoi saggi sul tema, che sono numerosissimi, sono tradotti in moltissime lingue. Ne voglio qui ricordare uno del 2019, per due motivi. Il primo perché abbiamo avuto l'onore di vederlo presentare qui al Politecnico di Torino, e il secondo perché il cui titolo è si sovrappone molto con il titolo dell'incontro di oggi. Il titolo del libro è Il capitalismo è sacro, edito da Vita e Pensiero, un libro che personalmente mi aveva colpito molto perché aveva svelato una dimensione a me sconosciuta del capitalismo, la dimensione religiosa, che come scrive il professor Bruni, come ogni religione, anche il capitalismo ha i suoi sacerdoti, i suoi dogmi e il suo Dio. Professor Bruni è conosciuto anche perché è curatore di programmi radiofonici e televisivi, cito Benedetta Economia, Tuttora in Onda o Economia, Il Cammello alla Cruna per Radio 3, è coordinatore del progetto di Economia e Comunione ed è presidente della Scuola di Economia Civile che ha cofondato. Per ultimo, non certo per importanza, vorrei citare che il professor Luigino Bruni è il direttore scientifico di un evento internazionale molto importante, fortemente voluto da Papa Francesco, e che si terrà tra pochi giorni, The Economy of Francesco. Inizierà il 19 novembre, veramente a ridosso, per cui motivo per cui voglio doppiamente ringraziare il professor Bruni per essere qui con noi oggi. Un'ultimissima cosa riguarda gli spettatori che ci seguono. Vi ricordo che potete fare delle domande nella chat che vedete accanto allo schermo. Io le raccoglierò e nella parte finale di questa lezione le porrò a Luigino Bruni. Professore, io le rinnovo il benvenuto e le lascio la parola.
Grazie. Se mi ricorda la quota di tempo tra la relazione e poi il dibattito, così cerco di essere puntuale.
Abbiamo circa 45 minuti, 40-45 per la lezione e poi i restanti 10-15 per il dibattito.
Benissimo, grazie allora. Eccomi, sono molto grato alla Biennale per questo invito, davvero ringrazio moltissimo gli organizzatori per questa opportunità in un evento così importante, anzi complimenti per la ricchezza del programma e anche per la gestione di una complessità così grande in un tempo difficile per tutti. In fondo questa crisi è anche una crisi della tecnica, nel senso che forse tutti speravamo di essere un po' meno danneggiati da questo virus grazie alla tecnica. Tutti speravamo magari in soluzioni, in cure più veloci grazie alla tecnica. In realtà stiamo o perché avevamo aspettative troppo alte o perché la tecnica l'aveva creata essa stessa troppo alte, ma di fatto è anche un periodo di difficoltà, di delusione in generale nei confronti di scienza, tecnologia e tecnica, tre parole molto diverse ma che hanno degli overlapping tra di loro. Io appunto sono un economista di professione e uno storico del pensiero, mi occupo di, come diceva il collega che mi ha introdotto, mi occupo di economia e filosofia, economia ed etica, storia del pensiero economico e negli ultimi anni anche di economia e teologia in senso ampio della parola teologia e anche economia, perché economia è anche una parola teologica, come si sa, insomma, perché l'economia della salvezza, eccetera, eccetera. E quindi ho cercato di individuare una una traiettoria che potesse risultare interessante in un festival, in una biennale come questa, che si occupa essenzialmente di cose non direttamente economiche o filosofiche, nel senso di cui mi occupo io. E allora spero di aver indovinato l'approccio, di non dire cose troppo distanti da ciò che interessa il pubblico di questo incontro, e poi lo vedremo dalle domande. Se farete qualche domanda vuol dire che sono riuscito a interessarvi, altrimenti gli esperimenti sono belli anche perché possono fallire, insomma, quindi vediamo come va. Io, appunto, come ho messo nell'abstract, volevo partire brevemente da Saint-Simon, che è questo, diciamo, non so come definirlo, se un umanista, filosofo, ingegnere, comunque Claude Henri de Saint-Simon, un francese che inizio dell'Ottocento, età più o meno napoleonica, immaginò e realizzò una vera e propria religione degli imprenditori e della scienza, che ebbe una grande influenza in tutta Europa, almeno fino a metà Ottocento, tanto che nacquero dei circoli sansimonisti o sansimoniani anche in Italia, in vari paesi europei, cioè di questa specie di religione con al centro i capitalisti, gli industriali, gli ingegneri. Lui scriveva in una famosa lettera, cosiddetta lettera di un abitante di Ginevra ai suoi contemporanei nel 1803. Lui diceva: la notte scorsa ho udito queste parole: Roma rinuncerà alla pretesa di essere il centro della mia chiesa, il papa, i cardinali, i vescovi, i preti cesseranno di parlare in mio nome, come se fosse Dio, no? Sappi che io con la I maiuscola, ho fatto sedere Newton al mio fianco e gli ho affidato la direzione dell'intelligenza umana e la guida degli abitanti di tutti i pianeti. Ogni consiglio farà costruire un tempio che ospiterà un mausoleo in onore di Newton. Ogni fedele che risiede a meno di un giorno di cammino dal tempio scenderà una volta all'anno nel mausoleo di Newton. Nei dintorni del tempio saranno costruiti laboratori, officine e un collegio. Ogni lusso sarà riservato al tempio. Capite che è un linguaggio tipicamente religioso, una nuova religione, però atea, nel senso che non atea nel senso tecnico, che non si riferisce a un dio personale, perché i nuovi saranno appunto gli ingegneri, i tecnici, Newton sarà la nuova divinità e i principali dogmi saranno i dogmi della tecnica e della scienza. Quindi da Marx, come è noto, Saint-Simon fu annoverato tra gli autori utopici. In realtà non è che fosse molto utopico, perché lui diede vita a realtà, cioè diede vita a delle vere e proprie correnti di pensiero, ma anche dei laboratori, degli esperimenti pratici. Cioè era una strana, in realtà io dico, dovrebbe essere considerata una strana profezia. Cioè, se pensiamo che cosa è diventato 200 anni dopo il capitalismo che stava appena nascendo in quegli anni, perché chiaramente lì si trova in una fase sorgiva del capitalismo. Ancora in Italia eravamo essenzialmente un paese rurale, con qualche eccezione nel nord. E anche la stessa Francia nel 1803 stava conoscendo l'inizio della rivoluzione industriale. Eppure, invece oggi, questa sua idea di una religione economico-tecnica che prenda il posto della religione cristiana è qualcosa di molto più serio. Con alcune differenze però tra ciò che è avvenuto oggi col capitalismo postmoderno e l'idea di capitalismo come religione di Saint-Simon. La prima differenza: l'alleanza tra tecnica e capitale al tempo di Saint-Simon era ancora incipiente, oggi si è potenziata e radicalizzata. Ma non sono stati, seconda differenza, gli ingegneri e i produttori a diventare i sacerdoti della nuova religione. Il loro posto lo hanno preso in realtà i finanzieri e soprattutto i manager. E al centro del tempio non c'è il dio produttore, ma c'è il dio consumatore. Cioè il vero idolo del capitalismo di oggi non è il produttore, come pensava anche Max Weber cento anni dopo rispetto a Saint-Simon, che quando raccontava lo spirito del capitalismo e l'etica protestante, cioè che il produttore, l'imprenditore come una sorta di di centro dello nuovo spirito del capitalismo, no? Il successo dell'imprenditore come segnale di direzione divina. Oggi il centro del capitalismo non è sicuramente l'imprenditore, il produttore, ma è il consumatore e la possibilità di consumare senza lavorare. Quindi abbiamo una profezia in qualche modo in Saint-Simon che si è avverata, ma in un modo leggermente diverso. Non sono i tecnici, non sono i produttori ad occupare il centro, ma è il finanziere, nel senso, o il manager, o ancor più il consumatore, ad essere il protagonista vero della nuova religione. Questa è un po' una premessa che volevo fare per poi andare velocemente a due autori che hanno preso sul serio questa storia, diciamo, del capitalismo come religione, che sono Karl Marx e Walter Benjamin, che chiaramente non spiegherò perché non c'è tempo, dico solo due battute, e poi nella seconda parte entrare dentro due punti per me cruciali di questo sacro del capitalismo come si manifesta oggi nella vita delle imprese soprattutto. Ora, Marx nel Capitale soprattutto, ma anche prima, perché lui fece una tesi di laurea, anzi una tesina di liceo, diremo oggi, sull'idolatria nelle religioni, cioè fece una tesina di quinta liceo, di terza, insomma, terza liceo, ci mettiamo al ginnasio, sulla natura idolatrica delle religioni arcaiche, dove cominciò a riflettere su questa idea che poi diventerà fondamentale nei lavori più maturi della merce feticcio, del valore feticistico delle merci, che è uno dei concetti più importanti del Capitale, e ancor prima anche dei suoi manoscritti filosofici e il suo lavoro, diciamo, come critico dell'economia politica e critico del capitalismo, diremo oggi, cioè questa idea centrale nel suo pensiero che noi vediamo le merci, ma queste merci hanno un potere magico che è invisibile, come nei feticci, come appunto feticcio, che è una parola portoghese che vuol dire totem, diciamo, no? Cioè che sono queste figure, diciamo, delle religioni arcaiche che rimandano a qualcosa di invisibile, pur essendo molto visibile. Ciò che è invisibile per Marx sono i rapporti umani sotto le merci, per lui i rapporti di sfruttamento, ciò che è visibile invece è la merce. Quindi questa sua definizione, il suo passaggio del Capitale dove dice noi, in realtà dice la merce vive di vita, nel momento in cui un bene viene realizzato per essere venduto, quello stesso prodotto, questa bottiglia d'acqua, perde la natura normale, diciamo, profana, di prodotto e diventa qualcosa di religioso, lui dice, di metafisico, comincia a vivere di vita propria, a danzare il tavolo che lui si mette con le gambe in su, danza davanti a noi perché è un'altra cosa, cioè nel momento in cui un bene diventa merce, nel linguaggio di Marx, quindi ha un prezzo, non solo un valore, questo passaggio è un passaggio ontologico, metafisico. Cioè questo prodotto assume un valore di tipo metafisico e lui dice proprio, definisce questo, diventa qualcosa che potremmo chiamare religioso. Quindi il valore feticistico delle merci. Noi vediamo cose, ma queste cose rimandano a qualcosa di invisibile che non vediamo. E poi questo concetto di capitalismo che ha una dimensione religiosa, che per capirlo, dice Marx, dovremmo studiare le religioni più che l'economia politica. E siamo nel 1867, quindi 150 anni fa, più, sono 53 anni fa, quindi in un periodo dove ancora il capitalismo si stava mostrando, era soprattutto capitalismo industriale, in certe regioni del mondo, non dappertutto chiaramente, e quindi lui si spinge molto su questa strada religiosa. Voi sapete che lui nel terzo volume del Capitale, uscito postumo, fa questo lavoro, lavora sulla finanza, utilizzando categorie religiose, perché i cattolici amano poco la moneta fiduciaria e vogliono l'oro? Perché i cattolici sono interessati alla res, al sacramento, a toccare le cose, al corpo, mentre la sola fide dei protestanti li ha portati ad inventare la moneta, diciamo, non più legata all'oro, ma la moneta fiduciaria, legata a un rapporto di fiducia. E quindi i cattolici sono metallisti, i protestanti sono per la moneta segno, no? Cioè lui fu un autore che molto si spinse in, questa in questo dialogo tra teologia ed economia, utilizzando molte metafore teologiche e non soprattutto attorno a questa cosa che vi ho accennato della dimensione feticistica delle merci, che è un concetto per lui fondamentale. Poi dopo Marx, in realtà, la figura di Benjamin, che è quello che chi si occupa di capitalismo e sacro oggi, cioè non siamo in tanti, saremmo 10 al mondo più o meno, però insomma quei pochi sanno che Benjamin in quel trattatello, che poi in realtà è un pamphlet che rimase anche uscì postumo del 21, che lui chiamò in tedesco Il capitalismo e il sacro, che sono 3-4 pagine anche di appunti, in realtà che la prima parte è più strutturata, le seconde due pagine finali sono quasi appunti veramente non organizzati, ma anche con alcune idee interessanti. Lui parte direttamente da Marx e un po' da Nietzsche, dove introduce delle cose interessanti su Nietzsche, l'idea del superuomo, del Dio morto, quindi la sua domanda è: ma quale sarà il superuomo del capitalismo? Chi potrà vivere in un mondo adulto senza il Dio del capitalismo stesso? Quindi chi esce dal capitalismo è il superuomo, perché riesce a vivere senza Dio? La domanda è molto... La sua tesi più nota e più famosa è nella prima pagina, cioè che quando lui afferma il capitalismo si è sviluppato come parassita del cristianesimo, cioè ne ha preso il posto, ne ha succhiato il... Ora siamo in tempi di virus, siamo esperti di parassiti, ne ha succhiato la linfa vitale fino a prenderne il posto. Perché, dice Benjamin, il capitalismo risponde alle stesse domande alle quali rispondeva il cristianesimo: la salvezza, la vita eterna, la felicità, eccetera, eccetera. Quindi lui dice: se noi vogliamo capire il capitalismo, non dobbiamo tanto utilizzare categorie tecniche, ma categorie di tipo filosofico-religioso, perché è lì che si spiega la natura del capitalismo. E lui chiaramente fa riferimento a Marx, anche a Weber, però dice: qui siamo pochi anni dopo Weber, che Weber scrive nel 1905 questo pamphlet del 21, e però dice Benjamin: l'errore di Weber è aver legato questo spirito soltanto al protestantesimo. In realtà il capitalismo è un parassita di tutto il cristianesimo, compreso il cattolicesimo. Ne ha preso il posto, lo ha svuotato, però, dice lui, è un capitalismo di sola è una religione di sola prassi, senza dogmi, senza Dio, è una religione, quindi si dovrebbe dire tecnicamente un'idolatria, ecco, torniamo a Marx, perché chiaramente una religione di solo culto, senza dogmi, si chiama idolatria nel linguaggio delle religioni, perché non fa riferimento a un Dio personale, è a una religione complessa, no? Appunto al feticcio, che spesso ha a che fare con una religione di tipo naturale, di tipo molto molto arcaico. E quindi strano che lui non menzioni anche l'ebraismo, lui essendo ebreo, anche un ebreo praticante, un ebreo non so se praticante, però insomma impegnato nell'ebraismo della sua generazione, e anche con categorie che lui prende direttamente dall'ebraismo, come messianesimo, eccetera. Però non mette dentro l'ebraismo come oltre il cristianesimo, perché sicuramente c'è molto di Bibbia, di Antico Testamento per noi nel capitalismo. Basta pensare alla visione religiosa che è dentro la fede biblica, cioè l'uomo, potremmo dire, l'homo economicus l'ha inventato la religione ebraica, non gli economisti, cioè con l'idea di sacrificio, cioè io ti offro qualcosa, accendo in te un debito su cui poi che posso in qualche modo, di cui posso far conto nel mio rapporto con la divinità, no? Cioè l'idea del sacrificio, del dot des, no? Questa famosa espressione: ecco i miei doni, ecco il mio miele, dove sono i tuoi doni, no? Il fedele che si rivolge a Dio in questo modo. Allora Benjamin è una seconda tappa di questa storia, ma venendo a noi, perché il tempo vola, dove si trova allora la natura sacrale di questa nostra nuova religione? Ora che voi capite che qui si parla utilizziamo un linguaggio metaforico, no? Cioè è ovvio che ogni modello è imperfetto e parziale, per dirla con George Stuart Mill, cioè anche qualsiasi teoria è un modello, quindi è ovvio che non c'è una totale coincidenza fra il capitalismo e una religione, tanto più cristianesimo. Quindi si parla sempre di strumenti ermeneutici per capirci qualcosa. È ovvio che non è una sovrapposizione totale, è un qualcosa, è una mezza verità che in quanto mezza consente di dire qualcosa, perché se fosse esattamente la stessa cosa non sarebbe interessante, no? Cioè se il cristianesimo fosse il cristianesimo nel 2020 o nel XX secolo sarebbe totalmente banale come discorso, sarebbe una... Ciò che è interessante è che c'è un'area di sovrapposizione e c'è tanto di diverso, ma quell'area ci consente di aprire una porta e vedere qualcosa dentro. E quindi tante cose non le vediamo, tante, io in un articolo che ho scritto ho utilizzato... Cioè, che tipo di parassitismo è questo del capitalismo sul cristianesimo? Sono tante le forme di parassitismo. Non è osmosi, ad esempio, che è una forma strana di parassitismo reciproco. Io ho utilizzato la metafora del parassitismo del cuculo, cioè di un uovo depositato nel nido del cristianesimo, senza che la madre se ne accorgesse, la chiesa, diciamo. Questo uovo è cresciuto appunto tale che ha buttato via, poi una volta che diciamo si è dischiuse, sono dischiuse le uova, ha buttato via gli altri fratelli, gli altri fratellastri uccellini ed è rimasto da solo, grosso, perché come sapete il cuculo è molto più grosso della capinera che in genere parassitizza, no? Quindi ho utilizzato questo tipo parassitismo di cova, per dire che la madre l'ha allevato perché pensava che fosse lo stesso figlio, perché per molti secoli questo rito cristiano del capitalismo non ha fatto capire esattamente che cosa fosse questo uovo, cioè che secondo me di cristiano c'è poco o niente, ma questo è un altro discorso, diciamo, su cui possiamo fare un'altra conferenza il prossimo anno, magari in un altro contesto, cioè su cui ho fatto quella serie di conferenze di cui parlava prima il collega sul il cammello e la cruna, cioè qua il rapporto tra cristianesimo e capitalismo che c'è, comunque a parte che c'è il podcast su Radio 3, Uomini e Profeti, se vi interessano queste cose. Allora, dove si vede questa natura religiosa del capitalismo di oggi? E che secondo me non ha nulla a che fare con l'etica evangelica. Forse ha a che fare con l'etica cristiana, perché il cristianesimo medievale, da Agostino in poi, ha costruito un'etica economica molto più romana che cristiana, cioè che evangelica. Cioè, non dobbiamo pensare che l'etica cristiana europea sia un'etica evangelica di Gesù, cioè perché l'etica cristiana dal IV secolo in avanti, soprattutto da quando diciamo, dopo Costantino diventa la religione, diciamo, dell'impero, l'etica che dove ha avuto un ruolo fondamentale Agostino, chi di voi conosce i lavori di Peter Brown lo sa, eh? Cioè comunque l'etica che noi chiamiamo cristiana in quanto medievale è molto più stoica, cioè molto più Cicerone e Seneca di quanto San Paolo diciamo, e Luca, evangelista. Comunque, al di là del fatto di quanto ci sia o meno di cristianesimo, questo è un altro discorso, insomma, però dove si vede questa natura religiosa del capitalismo oggi? Io vi faccio due esempi e poi vado a concludere, due ambiti che per me sono fondamentali. Il primo è l'ambito del che io chiamo il tabù della gratuità, e il secondo è sottotitolo del dono omeopatico. Chiaramente entrambi questi ambiti hanno a che fare col tema del dono, perché chiaramente gratuità è uno dei nomi, è trascendentale del dono, detta con un linguaggio antico. Mentre il dono è dono, insomma, anche se poi il dono sarebbe anche da distinguere da regalo, munus, cose complesse. Comunque, allora, la gratuità cos'è essenzialmente? Allora, la gratuità è una parola chiaramente di origine greca, caris, poi grazia in latino, che ha una semantica complicata, perché purtroppo, soprattutto in seguito alla modernità, è diventato il gratis. È stata, cioè, a parte una parola che in quanto tale è molto recente, perché gratuità come sostantivo è difficile trovarla prima dell'Ottocento, e forse anche prima del Novecento come sostantivo. Gratuitamente sì, gratuito, ma gratuità come sostantivo è abbastanza raro come concetto. Comunque, come la usiamo, come la uso io almeno, che qui si va molto sul soggettivo. La gratuità è trascendentale del dono, cioè è quell'atteggiamento tutto umano che mi porta a avvicinarmi alle persone, alla natura, alle cose, senza usarle come mezzo, ma guardandole sempre come fine. Cioè è molto legato al tema della castità, alla non strumentalità dei rapporti, alla dimensione dei valori intrinseci delle cose, delle persone, che non c'entra molto col gratis, con l'essere o non essere pagato. Io ho fatto domenica scorsa e oggi due articoli che escono su Avvenire, dove scrivo la domenica, entrambi su questo tema, cioè raccontando un po' come sono nati i Monti di Pietà, queste protobanche francescane del 400 e 500 in Italia. Faccio vedere che i francescani, in nome della gratuità, volevano tutti i costi che si pagasse un tasso di interesse sui prestiti. Invece, gli amanti della gratuità, cosiddetti, cioè agostiniani e domenicani in quei secoli, in nome di una certa idea di gratuità, cioè del gratis, combatterono questi monti di pietà e rischiarono di non farli nemmeno nascere in nome del prestito a tasso zero, perché come cosa dicevano i francescani, Bernardino da Feltre ed altri, se voi imponete un tasso zero al denaro, come si fanno a pagare le spese di queste banche? Sì, si possono pagare con dei fondi privati, ma poi il proprietario del fondo diventa il padrone di queste banche. Quindi in realtà, dietro una bella intuizione apparentemente evangelica di prestare senza chiedere nulla in cambio, voi state impedendo che queste banche siano banche popolari, banche di tutti, che diventano dei banchi privati di un padrone. Quindi la gratuità non è gratis, ma è quell'atteggiamento che mi porta a far nascere qualcosa, che può essere un atteggiamento, diciamo, egoistico, un atteggiamento prosociale. Quindi non ha a che fare con la forma di contratto. Basta pensare che i francescani, con questi contratti a pagamento, liberarono centinaia di migliaia di poveri, laddove la filantropia gratuita spesso crea soltanto dipendenza nelle persone, e non sempre, cioè ci sono doni gratuiti e doni che non sono gratuiti, anche se appaiono come gratuiti, basta pensare al dono mafioso, no? Questo per dire che la gratuità è una categoria che andrebbe soltanto essa messa al centro di una conferenza, però c'è un tabù della gratuità nel mondo della grande impresa contemporanea. Io vedo le grandi imprese come i nuovi, questi famosi tempi di cui parlava Saint-Simon, cioè se voi oggi volete capire come funziona questa religione, non dovete tanto pensare ai grandi economisti teorici, non so, i premi Nobel, che nessuno conosce cosa fanno, cioè matematica applicata. Dovete guardare come funziona una multinazionale, o ancor meglio come funzionano questi grandi cosiddetti player globali della consulenza, McKinsey, Accenture, cioè lì sono i templi, cioè dove si vede questa logica nella dimensione più aziendale. Cioè oggi il grande protagonista del XXI secolo non è l'economista, ma è il manager, ed è il management come disciplina, che è diventata il sinonimo di perfezione tecnica. Cioè mentre nel Novecento la disciplina regina era la politica, la democrazia, la partecipazione, oggi la disciplina regina è il management. Vuoi fare una cosa seria, chiama un consulente di management, dai in mano università, sanità, scuole, e stai a posto, perché loro sanno come funzionano le organizzazioni umane. Quindi per capire dove si trova il cuore di questa religione dovete guardare una grande impresa razionale, organizzata secondo appunto criteri di management scientifico, e non tanto guardare un libro o un paper di un premio Nobel, perché lì non si capisce poco, anche perché non c'è dialogo oggi tra economia politica pura, economics, diciamo, e management. Sono due mondi sempre più distanti, anche perché nascono da momenti e da storie e da persone diverse. Cioè il management nasce di fatto da Taylor negli anni 10-20 del secolo scorso, quindi con tutto il mondo del fordismo, del lavoro a catena, dagli ingegneri nasce, diciamo, mentre come politica nasce più dalla filosofia o dalla scienza delle politiche pubbliche. Comunque siamo molto prima, siamo in filosofie completamente diverse. Allora, in che senso allora la gratuità è un tabù? È un tabù nel senso tecnico della parola, almeno come lo ha definito Freud. Che voi sapete che Freud definisce, almeno nel suo libro Totem e Tabù, la gratuità, il tabù come un comportamento, o a volte un oggetto, qualche volta anche una persona. Ora prendiamolo sul comportamento, su un'azione, che è al tempo stesso desiderata e temuta dai membri della comunità. cioè è il desiderio ed è il pericolo contemporaneamente. Lui fa i famosi due esempi del non toccare i sovrani e il tabù dell'incesto. Vediamo il tabù dell'incesto, che è più facile, perché c'è in tante civiltà che lui ha ricostruito in quel libro e in altri, lui ha trovato il tabù dell'incesto, tanto che lui afferma, non so se storicamente dopo 100 anni è ancora vero, che le civiltà che non hanno avuto il tabù dell'incesto si sono estinte, per quanto è importante, cioè il tabù che non si fa sesso con le sorelle e con le madri, per i maschi. Ma perché un tabù? Perché lui dice c'è nei maschi il desiderio di farlo. Allora, se tu non poni un tabù, appunto, che non si può, quel desiderio diventa distruttivo della comunità. Allora, il tabù si pone dove c'è un desiderio sbagliato, per la collettività, non tanto per il singolo. E così, perché si pone il tabù, non si tocca il sovrano? Perché la gente vorrebbe toccarli per picchiarli, i re. Però questo renderebbe instabile le comunità, quindi si pone il divieto, i re non si toccano in nessun modo, non sono appunto l'immunitas, l'immunità dei sovrani. Perché la gratuità nelle imprese è un tabù? Perché da una parte è desiderata. Noi poche cose desideriamo di più della gratuità nella vita. Cioè l'ideale quale sarebbe di ogni imprenditore? Che i lavoratori lavorassero per amore, appassionati della mission dell'impresa, senza guardare l'orologio, fossero dei monaci, fossero dei consacrati che vanno al lavoro non perché sono mossi dall'incentivo, che è troppo povero, ma perché sono mossi da dentro, motivazioni intrinseche. E quindi tu vivi il rapporto con l'azienda come vivi il rapporto con un ordine religioso, con Dio, con ecco, la dimensione religiosa. Se voi ascoltate alcuni colloqui di assunzione, è un po' così, Che cosa si promette un giovane, no? Famoso contratto narcisistico, cioè l'io ideale del giovane che si sposa con l'io ideale dell'organizzazione in un gioco a rialzo, dove ognuno proietta nell'altro le sue migliori aspettative finché il giorno del primo burnout crolla tutto come un castello di carte. No? Comunque, da una parte la gratuità è grande, è la terra promessa di ogni organizzazione, cioè avere gente che lavora mossa unicamente dalla passione del lavoro, senza doverlo motivare ogni volta con i soldi, perché di fondo gli incentivi sono anche dei fallimenti dell'impresa. Se noi potessimo ottenere le stesse cose senza dover utilizzare questi strumenti sofisticatissimi e molto costosi, che sono gli incentivi, come accade negli ordini religiosi, perché l'ordine religioso rimane sempre una sorta di santo graal dell'impresa? Attenzione, ancora oggi, se voi guardate in giro la regola di San Benedetto per il perfetto manager, cioè queste cose più o meno serie, perché la suora che entra in comunità obbedisce a se stessa, non obbedisce a nessuno in realtà, perché segue una vocazione che è tutta interiore. Quindi avere gente così, da un certo punto di vista, sarebbe il grande sogno, il santo graal, il desiderio della giovinezza delle organizzazioni. Però perché è temuto? Questo bisogna anche capirlo, no? Perché mentre desiderata dalla gratuità è temuta? Perché la gratuità vera, non quella, vediamo tra poco, omeopatica, quella diciamo quasi finta, è ingovernabile. Questo è il problema. Cioè, avere persone in una università, in un'impresa, in una organizzazione complessa, che seguono le motivazioni intrinseche, produce organizzazioni caotiche. Questo è il problema. Perché non hai la razionalità che è richiesta da qualsiasi organizzazione. Si chiamano i job description, gli organigrammi, gli antichi mansionari, dove tu devi far questo in un gioco di squadra dove appunto, cioè, avere forse 10 Messi o Cristiano Ronaldo in una squadra renderebbe un po' complicata, diciamo, complicato il lavoro dell'allenatore, cioè avere persone che sono mosse da quello che pensano essere il talento, perché poi non tutti, anche se in tanti pensano di esserlo, non tutti sono Cristiano Ronaldo cioè, oggettivamente. Allora, se io veramente dessi libertà di azione al desiderio di gratuità delle persone, qualora le avessi, attenzione, alcune volte si possono anche avere, perché soprattutto quando si è giovani oggi, tanti giovani entrano in queste organizzazioni come se entrassero in convento, con grandi aspettative e motivazioni intrinseche. Ma se io a questi giovani dicessi veramente segui te stesso, cioè segui la tua idea di impresa, non ti... che cosa succede? Siccome il dono, siccome la gratuità è sempre eccedente rispetto al contratto, Noi lo vediamo, no? Cioè, chi si occupa di queste cose? E se io gli dico in un ospedale, ciascuno, di esprimersi secondo la propria. Abbiamo che ognuno cerca di lavorare sul margine del proprio lavoro, cioè l'infermiera che vorrebbe fare il lavoro della capusala, la capusala dell'aiuto primario, cioè che ognuno, che il dono ti porta ad andare oltre il doveroso. Ma questo è odiato dai manager, questo è il problema, perché rende ingovernabile. Quindi uno dovrebbe dire, un'impresa con persone che vivono le motivazioni intrinseche, che vivono veramente la gratuità, dovrebbe rinunciare al governo dei propri membri. Questo è il problema. Siccome questa rinuncia non è praticamente possibile, allora quello che dovremmo affermare è che le imprese si difendono dalla gratuità per difendersi dalla loro morte. Questo è il problema, perché se l'accettassero veramente sarebbero ingovernabili. Allora, per venire verso la conclusione, perché ho 8 minuti, che cosa accade dentro queste organizzazioni? Accade il cosiddetto dono, cioè si vive il cosiddetto dono omeopatico, che è il secondo punto. Che cos'è il dono omeopatico? Il dono omeopatico è molto noto nelle culture arcaiche, anche nella Bibbia, questo episodio famoso dei libri di Samuele, dove i filistei rubano l'arca dell'alleanza agli ebrei, che è una cosa, cioè, enorme, no? Era dove c'erano le tavole della legge, l'olio di Aronne, cioè una cosa che era un po' il luogo, il Sancto Santorum degli ebrei, lo rubano, e gli ebrei, insomma, sono disperati. Comunque i filistei cominciano ad avere un po' di problemi con quest'arca, gli arriva in particolare la peste bubonica con i topi. Cosa dicono? Basta, ridiamola agli ebrei, questa arca li sta portando alla rovina, e gliela ridanno con dentro 5 topi d'oro per dire: rivediamo in piccolo ciò che ci ha fatto male. Cioè il tema che io curo qualcosa di grande con una cosa più piccola che lo imita. Homeopathos, no? Cioè il simile cura il simile, quindi ti metto dentro un pezzettino della malattia, pensiamo al vaccino, no? Che va tanto di moda, no? Cioè funziona così, cioè un pezzettino di simile che cura il grande simile. Bene, è un po' quello che accade con la gratuità. Siccome il dono vero sarebbe ingestibile, le imprese amano i doni omeopatici. Quindi non ti faccio fare veramente ciò che vuoi, non ti faccio vivere perché non posso, cioè non è che lo fanno perché sono cattivi, perché non potrebbero. Quindi non ti faccio vivere il volontariato come vuoi tu, ma ti organizzo una volta all'anno la cena per il volontariato, ma nell'ora che dico io e quanto deve durare te lo dico io. Quindi, oppure la cena di beneficenza, oppure c'è il gadget, lo sconto, la filantropia col 2% degli utili, ma non il 98% che rimane, cioè delle piccole dosi di dono per tenere fuori il dono destabilizzante. Quindi io truco dentro dall'organizzazione un dono, un donuncolo, dei mini doni, allo scopo di tenere fuori quella gratuità, quel dono vero, che sarebbe veramente destabilizzante e pericoloso. Quindi questo è ciò che noi vediamo. Ecco perché io sono sempre diffidente nei confronti di queste forme di piccoli doni, ma questo vale non è solo per il dono nel senso tecnico, vale anche per esempio la spiritualità. Sì, c'è bisogno di spiritualità perché le religioni, questo tutte, anche il capitalismo lo vuole, però poca, poca. Quindi ti organizzo io una volta al mese il guru che viene a parlare di meditazione trascendentale, ti porto io ogni tanto a fare il ritiro aziendale, ma quando dico io è dove dico io. Queste cose a volte assurde, che io ho il marito di una mia collega che è disperato perché una volta l'anno devo portarlo a fare questi esercizi in posti che non vorrebbe assolutamente andarci, no? Perché ora c'è questa moda qui in Umbria mi dicevano che ormai sono finiti gli ex conventi, tutti comprati da queste multinazionali per fare ritiri spirituali con i dipendenti. Non sto dicendo che nascono sempre da cattiverie, a volte sono anche genuine queste idee, cioè, almeno in buona fede. Ma purché tutto ciò avvenga dentro il recinto aziendale e nei tempi e nei modi. Peccato che la gratuità sia qualcosa che odia soprattutto i tempi e i modi che definiscono gli altri, perché la gratuità funziona se gli uomini danno molto se possono dare tutto, e anche le donne. se tu questi uomini e donne gli fai dare qualcosa, non danno niente. Questa è la legge antropologica della vita, che vale con i figli, vale con gli amici, cioè la gratuità a responsabilità limitata, cioè la gratuità a scartamento ridotto, la gratuità definita dentro certi confini, certi recinti, in certi modi e in certi tempi, non produce assolutamente gli effetti che potrebbe produrre una gratuità vera. Ma siccome gli effetti della gratuità vera sarebbero destabilizzanti per l'impresa, la lasciano fuori e fanno della gratuità il loro grande tabù. Questo mi sembra che di cose abbiamo detto già abbastanza, forse anche troppe, di questo vi chiedo scusa. Se avete voglia di qualche domanda, io sono qua.
Grazie professore per questa interessantissima lezione. Stiamo raccogliendo diverse domande, abbiamo più di 200 persone che stanno seguendo.
Saluto tutti con affetto, a distanza.
Esatto, grazie. Nel frattempo che lascio un po' di tempo che arrivino più domande e parto io con un breve commento. Vorrei tracciare una linea immaginaria che la collega a un altro incontro che abbiamo avuto ieri, tenuto da un altro professore di economia politica, Jeffrey Sachs, che immagino lei conosca. Esatto, ho visto che nel programma anche di Economia Francesco. E ieri Jeffrey Sachs ha ripetuto più volte viviamo in un'epoca che, secondo le parole di un biologo molto famoso, Wilson, viviamo in un'epoca in cui siamo equipaggiati con emozioni paleolitiche che derivano appunto dall'evoluzione dell'uomo che si perde nei secoli e nei millenni, da istituzioni medievali e da, lui le chiama, godlike technology, quindi tecnologie che si presentano come dei, come Dio. Quindi volevo fare questo collegamento perché anche lì siamo arrivati in quell'incontro a livello di tecnologia come Dio. Ecco, il punto mi sembra di capire, e arrivo alla mia domanda, siamo di notare una differenza fra quella, la proposta che poi era quella di Jeffrey Sachs ieri, ovvero che uno dei modi per addrizzare l'economia, le distorture che osserviamo tutt'oggi, in primis la disuguaglianza, è quello di intervenire nelle istituzioni, nel modo in cui quindi le nostre istituzioni democratiche, quindi la politica, governa l'economia. Ecco, ascoltando le sue parole oggi e un po' conoscendo i suoi testi, mi sembra di capire che lei invece si concentri più sui luoghi dell'impresa, sulle tecniche manageriali, quindi che un cambiamento possa avvenire lì. Quindi io le chiedo se questa impressione è corretta oppure no.
Ma intanto grazie. Allora, io fino a un anno fa ero abbastanza convinto che le cose più importanti fossero quelle che venivano dette, scritte dai grandi teorici dell'economia. Ho cercato di frequentarli, di scrivere, di imitarli un po', fino a qualche anno fa. Finché un giorno non ho capito che c'era tutta un pezzo di vita civile enorme che entrava dappertutto ormai, che nessuno dei grandi economisti, o pochissimi, attribuiva un ruolo importante, che erano le organizzazioni. Cioè, noi possiamo giustamente discutere, no, di alta teoria economica, di design delle istituzioni, e poi chiaramente chi le fa queste istituzioni non è che segue molto le teorie sul design dei grandi esperti, o fare, come facevo, ho fatto io per anni, lavoro sulla razionalità economica, sulla teoria dei giochi, a cui ho dedicato gli anni migliori della mia vita. Poi ti accorgi che il benessere e il malessere delle persone dipende dal fatto che passano 40 anni, 8 ore al giorno in luoghi che si chiamano istituzioni, che oggi sono dominate profondamente da una prassi, che c'è anche a volte la pretesa di essere una scienza, che si chiama il management, al quale gli economisti hanno dato pochissima attenzione. E quindi col rischio che l'economia è diventata una scienza quasi irrilevante, l'economia politica, perché è cresciuto troppo il peso che hanno i manager, le organizzazioni, i consulenti aziendali, ed è diminuita molto l'importanza sociale degli economisti teorici, perché non abbiamo guardato con sufficiente attenzione quello che accadeva dentro le mura dell'organizzazione. Ho cominciato a lavorare su queste cose, cioè sul questo tema critica della ragione manageriale, perché è quella che più influenza il nostro tempo, ripeto, dalla politica, alla scuola, alla sanità, sotto due grandi dogmi che sono, che di cui oggi non ho parlato, ma lei sa che ne ho parlato altrove, che sono la meritocrazia e gli incentivi, che sono i due pilastri della religione neomanageriale. Per questo io non sto dicendo che i discorsi di Sachs o degli economisti politici più generali non siano importanti, ma lo sono meno oggi di 30 anni fa, dove era il tempo delle grandi ideologie, delle grandi narrazioni globali, che noi per fare delle grandi narrazioni globali siamo dimenticati delle narrazioni locali. Però peccato che il locale è quello che occupa il 90% della vita della gente, che sono imprese, scuole, organizzazioni, sanità, dove gli economisti hanno troppo poco da dire perché non le abbiamo mai guardate con attenzione e con intelligenza, o troppo poco.
Grazie. È ora di raccogliere alcune delle numerose domande che vedo arrivare. Parto da una persona, Edoardo, evidentemente studioso di economia, che formula la seguente domanda. Riccardo e Marx si erano focalizzati sul tema della distribuzione del reddito come cruciale per lo sviluppo sociale del capitalismo. Sembra che questo tentativo sia fallito e solo oggi ci si ritorna a concentrare su questo tema. Come riportarlo al centro del dibattito?
Ma innanzitutto qui c'è un punto importante, cioè che io l'ho anche detto ultimamente in una trasmissione, forse l'ascoltate il nostro ascoltatore, il nostro amico, cioè che la distribuzione del reddito, cioè la quota di valore aggiunto che va ogni anno o ogni periodo ai salari, ai profitti e una volta si diceva alle rendite, erano le tre grandi divisioni della torta, diciamo, fino a qualche anno, decennio fa. Cioè, questo tema è stato centrale del Novecento, anche l'Italia, cioè i principali economisti italiani del Novecento, da Silos Labini a Caffè, faccio dei nomi mai sconosciuti per la maggior parte, a Becattini, ma anche a Ciro Lombardini che ha lavorato tanti anni a Torino, cioè questi economisti avevano messo al centro del loro lavoro dove andava a finire il reddito, no? Che era noto come la teoria delle classi sociali, Silos Labini, la distribuzione del reddito, eccetera, eccetera. Perché l'idea che c'era in quegli anni che questa faccenda di quanto fossero pagati i lavoratori rispetto ai percettori di rendite finanziarie fosse un problema politico, non un problema economico. Cioè non è il mercato a definirlo, ma è la democrazia. Perché che oggi un bracciante prenda metà di un'ora di un consulente in un mese, cioè un bracciante in un mese prende metà di quanto prende un consulente in un'ora, cioè circa 500 euro, per me questo è indecente, non è un problema economico, è un problema politico, cioè dobbiamo parlare nei parlamenti di questo, e nella discussione pubblica, e non solo lasciarlo al mercato come se il mercato fosse questa specie di grande fratello o di motore invisibile che da qualche parte dell'universo definisce queste cose. Cioè, quando si entra dentro il dialogo tra classi sociali, ci sono sempre stati corpi intermedi, sindacati, che hanno fatto questo tipo di lavoro, di cui non si parla praticamente più. Seconda cosa importante di questo tema che ho sollevato è il rapporto tra profitti e rendite, perché l'ascoltatore, cioè insomma il nostro amico, mette insieme Riccardo e Marx. Allora, erano simili per tante cose, soprattutto Marx ha ripreso molto da Riccardo, David Ricardo, che è un economista inglese più o meno dagli stessi anni di Saint-Simon, ha ripreso molto da Riccardo, Marx, però ha cambiato una cosa fondamentale, cioè Marx ha ha posto il centro della morfologia della società, cioè il centro del conflitto sociale tra salari e profitti, lavoratori e capitalisti. Mentre Ricardo aveva messo al centro un'altra cosa, il conflitto tra rendite e profitti. Cioè Riccardo diceva che il centro del capitalismo è il conflitto perenne tra i redditi, i rentier, cioè chi campa di rendita, e gli imprenditori che vivono di profitti, che devono reinvestire per lo sviluppo economico. E lui diceva, Riccardo, il capitalismo finirà, la famosa caduta tendenziale del saggio di profitto, finirà perché le rendite cresceranno e schiacceranno i profitti. Non perché saliranno i salari, che sono già a livello minimale, Malthus, di sussistenza. Marx questo tema non lo sviluppa e centra la lotta di classe proletari capitalisti, su quella lotta di classe, diciamo, centra la sua critica del capitalismo. Bene, in Italia noi abbiamo ripreso molto la linea di Ricardo, abbiamo ripreso non solo con Piero Sraffa, torinese, vostro collega, ma anche con un altro torinese, interessante, c'è cioè, un aspetto torinese, che si chiamava Achille Loria. Ho fatto una voce su Wiki Radio il 3 novembre, quando il giorno in cui è morto, nel 1943, un economista ebreo, italiano, morto anche lì, insomma, poco prima che lo prendessero i fascisti a 86 anni per portarlo ad Auschwitz. Lui aveva riportato il dibattito su Ricardo e diceva, anche in polemica con Marx, che lui andò a trovare quando era ancora vivo, primi anni Ottanta. Lui diceva il centro del capitalismo è la rendita, non è. Quindi se voi guardate al conflitto tra lavoratori e imprenditori, non capite il capitalismo, perché il conflitto del capitalismo è tra chi vive senza lavorare e chi invece per vivere deve lavorare, perché l'imprenditore è un lavoratore, particolare ma lavoratore. Per il problema diranno poi nel Novecento Fouas e altri economisti italiani che tanti imprenditori cominciano imprenditori e diventano rentier, cioè cominciano da giovani a innovare e poi si stufano e vivono di rendita. E quindi c'è una malattia che loro chiamavano la tendenza parassitaria del capitalismo italiano, cioè di cominciare innovando e di finire proteggendo i diritti acquisiti in gioventù. Però questo è un altro discorso, cioè oggi noi dovremmo riportare le rendite al centro, finanziarie e anche di tanti manager, sono forme di rendita, perché si fanno gli stipendi da soli. Cioè di rimettere al centro non tanto il conflitto tra i piccoli imprenditori e i lavoratori, che sono tutti della stessa barca, ma tra i grandi fondi, gli equity, eccetera, i famosi fondi, diciamo, pensione di investimento, che ormai assicurativi, che dominano il mondo incontrollati, fra queste forme di rendita e i lavoratori e i dipenditori insieme. Grazie per la domanda.
Grazie. La domanda e la sua risposta mi permettono di passare a un'ulteriore domanda che viene dal pubblico che riguarda la tematica di un futuro in cui le macchine prendono il posto dei lavoratori. Ricordo che il tema centrale di Biennale Tecnologia quest'anno è la sostenibilità, non solo in senso ambientale, ma anche nella sua dimensione sociale. Ecco, in questo scenario la domanda riguarda la ridistribuzione del reddito e quindi se in un futuro un reddito senza lavoro determina la vittoria del dio di questo capitalismo che è il consumatore.
Beh, questo è un bellissimo tema, sapevo che era questo il tema. Innanzitutto io la sostenibilità, sì, la estenderei anche almeno altre due dimensioni per i prossimi biennali, la dimensione relazionale, cioè c'è una insostenibilità dei rapporti dentro le imprese, che si chiama dall'altro lato il malessere organizzativo, che è una cosa enorme, perché non è sostenibile un certo stile di management oggi per le grandi imprese, e poi la sostenibilità spirituale. Che può sembrare una cosa, diciamo, un po' per specialisti, no, perché se non si reinveste in qualche modo nella capacità di coltivazione della vita interiore delle persone, dei giovani in particolare, che una volta era offerta dalla religione, dalla pietà popolare, cioè la depressione diventerà il nuovo virus che è arrivato a qualche decennio, qualche anno, la depressione di massa, no? Perché è ovvio che c'è un problema di sostenibilità della vita nel suo insieme. Del senso, dei significati, eccetera, eccetera. Comunque, detto questo, Io qualche anno fa, quando giravano queste nuove idee sul reddito di cittadinanza, reddito di inclusione sociale, un po' che in Italia fu portato avanti un po' da alcuni partiti, io scrissi cose abbastanza critiche, anche pubblicamente, su questo tema, perché ho fatto un libro nel 2014 fondato sul lavoro, chiaramente che si riferiva alla nostra Costituzione, che c'è questo bellissimo incipit. Bene, oggi dopo 6 anni io qualche dubbio ce l'ho su quel mio libro, nel senso che noi dobbiamo immaginare che il lavoro non sarà più l'unico criterio per l'inclusione sociale. Purtroppo sarà triste per qualcuno, ma è così. Noi stiamo andando verso un mondo dove lavoreremo, alcuni, probabilmente lavoreremo meno, probabilmente non lavoreremo sempre, e probabilmente non lavoreranno tutti, perché, come mi diceva un mio amico, anzi vi invito ad ascoltare durante l'Economia Francesco il 19 e 21 novembre, settimana prossima, la conferenza che faranno insieme Paolo Benanti, che è un esperto di intelligenza artificiale, e il numero 2 della Microsoft sul futuro del lavoro e la tecnologia, perché lui diceva appunto Benanti, che è un filosofo dell'intelligenza artificiale, e anche un mio collega Aldo Franco Dragoni, che insegna intelligenza artificiale ad Ancona, che se oggi uno fa il traduttore, come si faceva 20 anni fa, cioè i traduttori, no? Così si traducevano testi, articoli, o si correggevano le bozze, eccetera. Con ciò che sta avvenendo in termini di Google Translate e dintorni, cioè che sono che in giro di 10 anni hanno fatto dei miglioramenti pazzeschi con questi big data e dintorni, cioè è probabile che tra qualche anno una buona fetta di lavoro che oggi viene svolta dai traduttori, diciamo, normali, verrà fatta dalle macchine e a costi molto molto più bassi. Chi lavorerà, mi diceva questo mio amico, saranno i super bravi, che faranno un lavoro di revisione, perché la maggior parte delle persone, dei traduttori attuali, saranno meno bravi di Google Translate, e soprattutto in un'ottica di costo, cioè di rapporto tempo-costo. Oppure avremo talmente tanti dati medici che tanti lavori fatti dai singoli medici di diagnosi verranno fatti da un unico cervellone nel mondo che farà molto meglio del nostro medico di famiglia, in cui si manda una foto e i dati, ti arriva la risposta. Allora cosa vuol dire questo? Che dobbiamo immaginare forme di distribuzione del reddito nuove. Cioè non possiamo pensare che lavori 10% e 90% stia senza... Quindi uno, reddito. Secondo, come occupiamo il tempo. E sarà il grande tema del prossimo futuro. Cioè, che cosa facciamo se noi lavoreremo, come dice la mia amica Jennifer Nedelsky, non più di 20 ore alla settimana? Perché l'attuale part-time diventerà full-time. Le altre ore che cosa facciamo? Lei dice la cura, dovremo rimparare a prenderci cura di noi stessi e degli altri, perché la cura deve crescere nella stima sociale delle persone, non solo le donne... magari donne povere che devono occuparsi di cura, ma ogni essere umano adulto, ma comunque dobbiamo rimparare a utilizzare il tempo, quindi c'è un enorme tema del tempo, perché ci sarà più tempo libero e che non può finire chiaramente soltanto da soli in cameretta davanti al telefonino, che sarebbe davvero un'involuzione delle civiltà spaventosa. Quindi sono delle grandissime sfide che cambiano molto velocemente. Dobbiamo essere aggiornati, non possiamo essere troppo affezionati alle cose che dicevamo qualche anno fa, perché il mondo sta cambiando molto velocemente e non generalmente in peggio. Io non sono un luddista, no? Questo movimento di fine Settecento che in Inghilterra spaccava le macchine perché dicevano che quelle macchine avrebbero ridotto il lavoro per gli uomini, perché non è stato così. E non sarà così, ma dobbiamo, non sarà necessariamente un brutto scenario, ma dobbiamo essere preparati e non farci prendere di sorpresa come col virus. Insomma.
Benissimo, io la ringrazio. Purtroppo non c'è più tempo per continuare l'interazione.
Io parlo troppo.
Sono temi molto profondi e richiederebbero diversi incontri. Quindi io ringrazio i quasi 250 persone che ci stanno seguendo, ringrazio davvero molto il professor Luigino Bruni per essere stato con noi e aver tenuto questa lezione, e do un arrivederci a tutti per la prossima edizione di Biennale, prima i prossimi incontri di Biennale. Arrivederci a tutti.
Grazie. Grazie, grazie mille, grazie.